after day, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still, but nobody wants to know him.
Canta, hai visto i leggeri che anima romantica?
Se sei riuscito persino a commuovere il ragioniere che stava un'altra
tempesta, sera fesso,
vuol dire che veramente è un momento
dietro i Beatles, poi oh, cioè, una cosa proprio da figicciotti, mi avrebbe detto lui una volta.
Che situazione, come direbbe il nostro comune,
che situazione con 4S,
il nostro comune amico. Giornata dove veramente fatichiamo a mettere insieme le storie.
Te li rimetto insieme. Sai qual è il problema di questo governo di Guadagnolo e Cencirinella? è che non studiano.
Ma sai, quando arrivi a una certa età è vero, allora, che il grande maestro Anzi diceva non è mai troppo tardi, però voglio dire,
non si finisce mai di studiare. Allora, abbiamo avuto qui in trasmissione, te non te lo ricorderai, Michelangelo Vasta, autore di questo libro,
come no?
Ricchi per caso,
certo.
Basta leggere quel libro per rendersi conto del perché questa manovra, che auspica questa crescita come se fosse l'economia voodoo, è destinata al fallimento pregiudizialmente ancora prima di partire. Perché? Perché quel libro ti dice: la crisi del 2008 in Italia, e solo in Italia, è stata la più grave di tutti i 150 anni di vita dello Stato unitario. Perché? B. Perché è una crisi in cui soltanto per noi giungono al pettine i nodi della piccola e media impresa della Terza Italia, che dopo il fallimento clamoroso di tutti i grandi gruppi industriali alla prova della globalizzazione italiani, Pirelli, Telecom e quant'altri, la piccola e media impresa ha retto questo paese, ma non ha gli strumenti, quasi sempre, per reggere la sfida della globalizzazione, che è sfida di mercati esteri. Allora, se questa diagnosi è giusta, come io credo, ti dice che quello che può far ripartire l'Italia è una politica industriale molto più difficile di prima, mirata per le piccole e medie imprese. Quando parlo di piccole e medie imprese parlo anche dei lavoratori autonomi, ovviamente, cioè anche delle imprese costituite da un solo soggetto.
Pensiamo anche, come dire, ad esempio, ci sono tanti artigiani che ci stanno ascoltando in questo momento, fiorentini, che sono una o due persone. Appunto,
allora, invece di dare soldi in tasca alla gente perché consumi, come già ti ha dimostrato il semi fallimento degli 80 euro di Renzi, non funzionano. Perché? Per altri due semplici motivi: A, che in tempi di incertezza la gente i soldi, se glieli dai, li mette sotto al materasso nelle varie maniere oggi possibili,
contemporanee,
che va a comprarsi la macchina di questi tempi, no? Secondo, che per le ragioni che ti ho detto prima, quello che è essenziale per far ripartire davvero sono posti di lavoro, e quindi rimuovere per quanto è possibile gli ostacoli che si frappongono alla crescita delle piccole e medie imprese italiane. Il che non vuol dire finanziamenti a pioggia, vuol dire certo ridurgli le tasse, semplificargli le procedure, sono tutte cose, purtroppo noi le abbiamo ripetute spesso qui a queste cose qui, cioè mettersi nell'animo di agevolare le imprese. Se no, capito, l'idea di Guadagnolo e di Cencirinella è il comunismo, è lo Stato che dà i soldi in tasca alla gente. Cioè, sono uguali a centri sociali, quelli più stupidi, però. Cioè, l'idea che si stampa carta moneta, Maduro e questa bella compagnia. L'abbiamo detto l'altra volta, il marxismo è contro la finanza perché cerca di far funzionare i soldi nel senso di restituire quegli strumenti che mancano. Oggi le esportazioni tirano in Italia. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'hai ancora degli imprenditori vivi.
Sì, questo non c'è.
Hanno bisogno, ma no dei soldi a pioggia, e quelli non gli fanno niente, e nemmeno di ipotizzare la crescita della domanda interna. Cioè, quello che gli dai il reddito di cittadinanza, che fa? Cioè, in tutti i manuali di economia dello sviluppo ti dice: insegna al povero a pescare, non dagli soldi. no? Questo è banale, diciamo, dagli anni Ottanta, questo è una... non è che per il mezzogiorno italiano vale qualcosa di diverso dal Ghana, purtroppo, cioè dagli i mezzi per la aprire imprese là.
Sembra un'analisi come dire troppo alta rispetto a quello che è uno scenario che è tutto a favore di telecamere, tutto elettoralistico.
Sì, ma allora intanto bisognerebbe vietare ai politici, a chi vuol fare questo mestiere di merda, vietati i social media, perché sono quelli che poi ti instradano sulla strada dell'ignoranza, no? Vietate l'uso dei social media, pensa quanti vantaggi avremmo negli Stati Uniti vietando l'uso dei social media almeno ai politici. Io li vieterei a tutti, ma insomma lasciamo perdere questo. Dici ma loro tanto puntano a vincere le elezioni europee, ma che cavolo te ne cioè hai vinto l'ABC anche qui della politica. Per 5 anni non rivoti, c'è una bella maggioranza, hai messo in piedi questo governo più o meno anche... Allora, cosa ti dice il manuale basic del politico? All'inizio fai il lavoro sporco, fai provvedimenti impopolari e poi nella seconda parte recupererai quel terreno di consenso perduto facendo i provvedimenti. No, ma tu sei se c'hai da fare del lavoro sporco, fallo all'inizio. Cosa te ne fregherà di vincere le elezioni europee? Ma pensi davvero di rovesciare una saldissima maggioranza di socialisti e popolari insieme che eventualmente si coalizzeranno contro di te? Pensi di andare lontano con
ma
Orban,
ci sono le elezioni amministrative, cioè se la tua missione non è governare, non hai cultura politica, ma è soltanto vincere le elezioni, il tuo atteggiamento politico sarà atteso a vincere le elezioni, non ad altro. Cioè la manovra è una scommessa, un salto nel buio pieno di cose, per cui se la scommessa viene vinta bene, se viene persa succede un disastro, sì, ma sta già succedendo.
Che cosa gli proibiva a Cincirinella Guadagnolo di fare una manovrina un po' più educata, di non scomodare lo spread, di rassicurare i mercati, dicendo ai loro, dice sì, si farà, ora accontentatevi di questo. Avranno perso un punto di percentuale di consenso, forse nemmeno, perché la gente non è stupida. Chiaramente ora cosa hanno fatto loro? Hanno stretto un patto, no, di omertà. Dici, sappiamo tutti e due, dice Cincinelli Guadagnolo ai loro elettori, che stiamo sull'orlo del baratro, che stiamo promettendo... Però a questo punto stiamo insieme, siamo sulla stessa barca. Voi ci date fiducia a noi, tra virgolette, e noi diamo fiducia a voi sotto forma di soldi che vi eroghiamo cash.
È un patto, esatto, è un patto con gli elettori che per il momento sembra... reggere benissimo, però probabilmente, come dire, di solito il voto amministrativo, perché la cosa che desta maggiore preoccupazione sono le elezioni amministrative in tanti comuni, anche tanti comuni importanti, e il voto, come dire, legato alle vicende politiche nazionali alle volte non sono sovrapponibili, anzi, per cui la partita è aperta, o no?
Sì, ma io ti voglio dire, un ragionamento moderno, invece di questo reddito di cittadinanza, che lo voglio ricordare, è un'idea di due filosofi belgi. Sottolineo, sia la professione che la nazionalità. Cioè, la gente che è d'economia non ci capisce niente, e che in generale, diciamo, alla civiltà mondiale ha un contributo misurabile dello 0, come nazione. Fai un sussidio di disoccupazione, che in Italia non l'abbiamo mai avuto. Abbiamo avuto questo mostro della cassa integrazione guadagni che ha congelato per decenni fabbriche decotte, che ha tolto ogni senso di orgoglio, di identità personale a migliaia di lavoratori, illudendoli, ma nemmeno poi tanto, di riprendere il loro lavoro di una volta, invece di spingerli a riqualificarsi, a farsi altre formazioni, a pensare alla loro vita in termini di progetto. Hai ammazzato queste persone con la cassa integrazione. E il reddito di cittadinanza è uguale, farà uguale. Per quale ragione io, artigiano, e qui mi rivolgo appunto alla nostra platea, devo versare 30 anni di contributi, quando alla fine, se mi va bene, piglio 780 euro che lo Stato mi dà gratis, senza lavorare?
Poi vedremo che cosa accadrà in questo senso, perché, come dire, un conto sono gli annunci e un conto poi è trovare veramente i soldi. Pensa anche la questione che ha fatto molto discutere...
Sì, ma i soldi che cantolano ora vanno raddoppiati. Cioè, assolutamente. Il costo del reddito di cittadinanza va raddoppiato perché c'hai un altro costo aggiuntivo nascosto, che è quello della gente che smetterà di versarti i contributi. Perché dici, che li versa a fare? Tanto con 780 euro me la cavo.
È il momento di scendere in piazza e protestare, grazie, scrive il nostro ascoltatore al 366-6260-155. La questione della pace fiscale, ti faccio un esempio, il famoso colpo di spugna ci sarà soltanto sulle mini cartelle, sembra. La pace fiscale torna in discussione, Lega e il Movimento 5 Stelle in disaccordo sulla definizione, stiamo girando dal Corriere, sulla definizione dei vecchi debiti fiscali, la Lega per il saldo e stralcio delle cartelle fino a 1 milione di euro, il Movimento 5 Stelle preferisce il ravvedimento operoso rafforzato, per ora sconti sulle vecchie cartelle fino a 1.000 euro, quindi sì. Da 1 milione siamo passati a 1.000 euro. Beh, cioè, non so se hai presente le proporzioni, diciamo.
Ok, tu dici, però questo ti dimostra, no, che poi là dentro ci deve essere anche qualcuno razionale, tra miliardi di virgolette lo metto, per cui ridimensiona in corso d'opera le cose. Ma la tragedia è che questi, bastava leggere su qualsiasi libro di storia, un manuale per i licei.
No, ma che libro di storia?
Per sapere che il reddito di cittadinanza, la Democrazia Cristiana l'ha fatto per 50 anni, si chiamava pensione di invalidità. Al sud era pieno, tutta gente sanissima, andava a pesca, a caccia, eccetera. Era il modo per fare che cosa? Per garantire una pensione a chi aveva sempre lavorato al nero, e nelle campagne meridionali si erano una maggioranza relativa. Allora, la Democrazia Cristiana, senza fare tante cose, senza ispirarsi a filosofi belgi, col tirare a campare d'Andreotti, ha fatto... Allora, questa gente che pensa di avere scoperto la luna è tornata alla Democrazia Cristiana. Pure semplice, bisognerebbe dirglielo a Cincirinella, che lui pensa di essere
rivoluzionario.
Allora, poi dice, non capisco perché se si danno i soldi in tasca alla gente non devono ripartire, noi gli faremo una carta di credito con cui vanno a spendere sotto casa. Ma come, te scemo, te sei nato con il web e non sai che oggi la gente le robe importanti le compra su internet, e quindi le comprerà a Shanghai, le comprerà a Città del Messico, le comprerà dove vuoi, non è il negozio sotto, ma sei rimasto a Keynes, appunto, 100 anni fa.
Le comprerà senza anche sapere da dove le sta comprando.
Sì, ma senza sapere. Ci scrive, si vende dal web, dove ci
scrive su WhatsApp al 366-6260-155. Marco da Livorno dice: buongiorno, scusate, ma dovreste smettere di fare disinformazione. Il reddito di cittadinanza è il contrario della cassa integrazione, non danno nessun soldo senza fare niente. Mio padre l'ha percepito nel progetto sperimentale livornese. Questo è il
messaggio.
Perché poi naturalmente dovremo vedere che cosa accadrà sul versante nazionale.
Chiama questo signore, digli che ci spieghi cos'è questo progetto sperimentale livornese.
Ecco, naturalmente attendiamo maggiori ragguagli. A proposito, ecco, buongiorno, a me sembra una forma sociale e istituzionale di voto di scambio. Una volta per il voto si regalava pasta e buoni benzina.
Possiamo risalire anche al famoso ammiraglio Lauro.
Dice Francesco, che il grande Achille Lauro, assolutamente. A proposito di adempimenti, fanno passare per innovazione una complicazione incredibile: la fatturazione elettronica. In Europa nessun paese ce l'ha, nel resto del mondo solo Cile e Colombia, ci scrive un altro ascoltatore. Potete anche naturalmente chiamarci. Non possiamo, nel corso di questa nostra trasmissione, però oggi è una giornata particolare per l'arma dei carabinieri, perché a Firenze uno dei due carabinieri è stato condannato a 4 anni e 8 mesi, l'altro a giudizio, il verdetto abbreviato per le studentesse statunitensi violentate. Ma soprattutto la cosa che fa discutere di più è la svolta al processo per il caso di Stefano Cucchi. Ora, se noi tracciamo una linea, e veramente lo facciamo con enorme disagio, che parte da Portella della Ginestra.
Poi la Madonna.
No?
Salvatore Giuliano.
Da Portella della Ginestra passa, non lo so, aiutami, dal depistaggio per la morte di Acinisi di Peppino Impastato, poi transita da Genova, 2001, poi transita dal caso Cucchi, eccetera, eccetera. Come dire, lo scenario dei depistaggi di Stato e del ruolo dei carabinieri, luogo strapieno di ottime persone, eccetera, eccetera, però con queste vicende qui non è confortante. Parlo allo storico. Hai visto la parabola che ti ho tracciato? È una parabola che ha una sua coerenza.
Si può anche fare
coerenza.
Un piccolo salto all'indietro per diffamare ulteriormente i carabinieri. Nella prima guerra mondiale i carabinieri erano i reparti di polizia militare, cioè quelli che andavano a pescare i disertori, quelli che si ferivano per poter essere mandati in infermeria, e quindi erano i più temuti, con le loro uniformi, i mantelli neri, la feluca che c'erano in capo, erano i più temuti dai nostri poveri fanti soldati. Quando noi nel 46 arriviamo dopo il fascismo, 62 su 64 prefetti italiani hanno fatto carriera e hanno prestato lungo indennità di servizio sotto il fascismo.
E questa cosa rimane marchiata, cioè, nel nostro DNA in quanto a forze dell'ordine,
allora,
diciamo così.
Nelle forze di polizia, quelli che una volta, quando eravamo giovani, chiamavamo i corpi separati dello Stato, il rinnovamento arriva col 68.
Ma arriva questo rinnovamento? Sì. O è scritto nel DNA quello di avere delle forze in qualche modo?
Allora, nel DNA tu c'hai anche le Scieri, no? La caserma, quella di Livorno, il nonnismo, cioè tu c'hai lo spirito di corpo, che è la grande disgrazia, no? Cioè, perché arriva la Diaz, perché il marmittone Gianfranco Fini si insedia alla Ossa e quindi dice: io vi copro, prendetevi le vostre vendette, visto che mi hanno fatto diventare matti i Black Bloc, e quelli partono. Allora, quello è il DNA. Lo spirito d'opera, dice, i panni sporchi si lavano in famiglia, ed è la grande disgrazia.
Una certa tendenza a forme autoritarie, diciamo così, una certa insofferenza nei confronti della democrazia,
no,
propriamente
poi
detta.
Questo è un altro problema, e questo della cultura politica fascista, secondo me, mi sbaglierò, ma col 68 cambia, si avvia a cambiamento. Io ho conosciuto dirigenti della polizia, carabinieri meno, ma perché in città uno tratta più con la polizia che con i carabinieri hanno le campagne, no? come area di competenza, e sono persone in gamba. Direi tra i pochissimi, sicuramente hanno un polso della società italiana molto maggiore
ma
dei nostri.
Ma questa è
politici.
La cosa, come dire, grave ed imbarazzante, nel senso che stiamo parlando dello Stato italiano, stiamo parlando, come dire, di
sì.
Lasciami fare una parentesi, perché prima ci domandavamo del reddito di cittadinanza al Livorno, diceva Marco. È una cosa che è partita quest'estate: 187 beneficiari per i primi 600 euro. Il comune di Livorno provvederà ha erogato la prima tranche di contributi relativa al primo trimestre 2018, ed è una sperimentazione del comune di Livorno, che ricordiamo è governato dal Movimento 5 Stelle, da Filippo Nogarin, che ha fatto una cosa legata appunto all'ufficio marginalità e famiglia, ed è una sperimentazione del comune di Livorno. Sono arrivate 730 domande, 622 sono state ammesse, 108 sono state respinte. I beneficiari ammessi alla liquidazione però sono 187, che riceveranno 200 euro al mese per 12 mesi. Questo è.
Ma lui ci ha detto, dice, invece fanno qualcosa.
Questo accade a Livorno.
Sì, ma volevo sapere cosa fanno, cioè in cambio di questi soldi cosa gli viene chiesto di fare, perché era questo che lui ci aveva detto, no? Dice: guardate che non è il vecchio assistenzialismo democristiano, invece in cambio viene chiesto qualcosa.
Ecco, il discorso è che il comune di Livorno studia una soluzione per permettere ai beneficiari del reddito di svolgere anche un'attività volontaria di pubblica utilità. All'epoca, sto leggendo dal Tirreno del 13 luglio del 2018, ci stiamo scontrando con numerosi ostacoli normativi e burocratici che mi auguro possano essere risolti al più presto a livello nazionale. Questa è la, diciamo così, la...
cioè li mandi a pulire i giardini,
qualcosa del genere. Però su questo non diciamo
lavori socialmente utili,
non diciamo cose imprecise, e bisognerà tornarci, come dire, con maggiore.
Invitiamo l'ascoltatore che ci ha scritto a intervenire, a darci informazioni.
Che ha scritto
dice che non può.
Che ha scritto che è al lavoro in questo momento. Ci scrive un altro ascoltatore che dice: con rispetto per l'arma, mi sembra che arruolino dei ritardati. Come fai a scambiare dei giornalisti per dei Black Bloc o un pusher per un maniaco?
Sì. Allora, no, e poi soprattutto come fai, però lì diciamo era più la polizia dei carabinieri nel caso della Diaz, ma insomma è ovvio che il ragionamento che faccio sul post 68 nei corpi di polizia è un ragionamento che conosce le zone d'ombra, le eccezioni, perché quello che tu chiamavi il DNA, e cioè lo spirito di corpo, l'omertà mafiosa, e quelli rimangono.
Un'insofferenza nei confronti della democrazia.
Dopodiché gli unici che conoscono l'ambiente degli ultra del calcio, il giro dello spaccio e tutte queste cose qui, sono loro, e hanno un polso della situazione e sanno, hanno imparato ad intervenire in maniera democratica nella grossa maggioranza dei casi. Poi certo, ti vai a fare beccare dalla studentessa, cioè è chiaro che poi le eccezioni ci sono sempre, però è come quando dicevano ai miei babbo, dice sì, ma quello è uscito di galera e ha recidivato. Ok, era lo 0, su 30.000 detenuti. Allora,
il mio babbo sarebbe il senatore Mario Rozzini, padre della riforma penitenziaria italiana.
Sì, diciamo così. Ma la voglio dire,
nota di redazione.
Non concediamo mai all'omertà mafiosa, non è il discorso delle mele marce. I dirigenti che io ho conosciuto sanno benissimo di dover educare i loro ragazzi, le loro reclute, che vengono spesso da una cultura parafascista o ancora peggio. E quindi svolgono anche un compito educativo. Normalmente questo accade. Normalmente questo accade. La gestione degli stadi, no, la gestione anche degli immigrati, delle situazioni via Palazzolo, non vede la violenza, il manganellamento alla stile Diaz. Vede un'opera non semplice, non facile, di ricognizione del territorio, di consultazione con la politica, con i servizi sociali, insomma, cioè. Vediamo noi le zone, le scene si vedono nei film degli sfrattati che vengono buttati fuori dalle case, scampia, no? No, vedi una procedura che io non ho grossi problemi a definire democratica. Poi ci sono le eccezioni.
Ma la cosa che spaventa di più non è il caso isolato, la mela marcia, le eccezioni, eccetera, eccetera, ma le successive coperture da parte dello Stato.
Questo
è il tema.
Questo lo devi combattere. Però questo il pesce puzza dalla testa. All'epoca della Diaz fu Fini e quell'altro, la Russia. Ecco, quei marmittoni lì sono tragici. Perché appunto sono quelli che arrivano, non avendo mai fatto il militare, pensano sempre di essere più realisti del re, quindi fanno e così. Lì deve penetrare ancora la cultura democratica e c'è una battaglia in atto, probabilmente, anzi più che probabilmente, tra gente che ci crede, gente un po' meno, gente un po' più mafiosa, e vanno sostenuti, ovviamente. Cioè non va fatta di ogni erba un fascio e dire ACAB, all cops are bastard. No, non è vero.
Ma infatti il problema non è ACAB, il problema appunto sono le istituzioni. Cioè io tracciavo quella linea che partiva dalla Portella della Ginestra, passava dai depistaggi di Piazza Fontana, passava da Peppino Impastato e da Aldo Moro, direi, anche se tu non sei d'accordo con me, fino poi ad arrivare a Genova 2001, al caso Cucchi, eccetera eccetera. Lì il problema è la testa, non è il braccio.
Sì. Quando per testa non mi intendi la Spectre, il grande vecchio. Il problema dello Stato italiano qual è stato? Che c'è stato un brulichio di iniziative, da Gladio, Stay Behind, Cossiga, tutte formiche, che in quanto formiche non riuscivano a mettere in piedi un piano organico di spostamento a destra della cosa italiana, hanno fatto un casino di morti perché ognuno cercava di fare quello che non era in realtà in grado di fare. Lì c'erano zone d'ombra ampie di mancata penetrazione della cultura costituzionale. E i nostri servizi segreti non erano servizi segreti deviati. Il giudice Calogero, quello di Trento, insiste su questo punto. Erano i servizi segreti
italiani, punto. Che poi al loro interno hanno delle divisioni, sì. Hanno un'anima più democratica,
alle
volte prevale uno, alle volte prevale l'altro, eccetera, però Capo Maraggio c'era sempre, e nello stesso tempo il tenere lontano il PC dal governo fino alla caduta del muro di Berlino, e il tenere, come dire, un'allerta anche nelle caserme,
vedi,
in caso di allargamento della sfera di influenza della ex Unione Sovietica, questi sono riusciti.
No, non solo quello,
cercare in tutti i modi di avere un governo dei colonnelli anche in Italia, visto che da Lisbona ad Ankara erano tutti così nei primi anni 70. Quindi qui
il versante sud del Mediterraneo, diciamo così, no?
C'è stato questo piano, non è stato un piano organico, c'è avuto Borghese nel 1970 che va nei sotterranei del Viminale, nel 64 ha avuto il piano solo. Nessuno c'è mai riuscito, però sono riusciti a fare un casino di morti in questo paese, cioè con quest'asse tra Giannettini, Freda e Ventura, no, Zorzi, perché lo scopo era quello. Oggi, diciamo, la verità storica è abbastanza acclarata di questo. E l'uomo chiave, sai, è Andreotti. Cioè, se tu pensi a Andreotti, pensi alla persona che ha non manovrato tutto questo, ma che con una mano di qua, un piede di là, è riuscito poi a evitare il destino della normalizzazione autoritaria, di avere colonnelli anche in Italia, però ha avuto le mani in pasta un po' dappertutto.
C'è un modo per avere i colonnelli senza la scenografia dei colonnelli, senza
di barcamenarsi, di tirare a campare, di cui facevano parte anche le pensioni di invalidità di cui si parlava prima, ma in cui c'avevi dentro Vitalone, Ciancimino, Salvo Lima e però anche Kissinger, no? E tenevi insieme tutto questo accrocco di roba che normalmente non ci sarebbe stato insieme. La zona d'ombra era il regno di Andreotti. Chiaramente nella zona d'ombra non penetrava la cultura costituzionale di una nuova polizia, di nuovi carabinieri, e quindi la conseguenza sono stati quegli anni non di piombo. Vedi anche come nella memoria dice gli anni di piombo e quindi pensi a Aldo Moro, no? Alla pistola. Sono stati gli anni delle bombe. La grande maggioranza dei 400 morti per terrorismo italiano sono le bombe.
Infatti la storia dell'Italia repubblicana, diciamo così, dal dopoguerra alla caduta del muro di Berlino, è la storia più violenta di tutta Europa.
Ma lo è anche prima, cioè te nei primi anni 50, la famosa famigerata cedere di Scelba, noi abbiamo 60 morti nel primo quinquennio,
sì, 48-53,
in tutti i resti dei paesi europei non si supera i 10, non si supera le dita di una mano, noi ne abbiamo 60. La cedere di Scelba erano le camionette guidate da prefetti fascisti che andavano a investire i manifestanti con le cariche di piazza.
L'hai visto il film sul caso Cucchi?
No, non l'ho visto, quello di Venezia.
Anche perché è un film che è stato un po' osteggiato, si trova su Netflix, è andato in qualche sala, però forse anche quel film ha avuto un suo impatto, no, un po' in controtendenza con questi tempi dove l'egemonia culturale sembra vada molto a destra, diciamo. Invece il carabiniere, che tra l'altro aveva fatto grande ostentazione di offese nei confronti della sorella di Cucchi su Facebook, eccetera, eccetera, questo tedesco è quello che ha parlato, ha detto io avevo paura per la mia carriera. E ha ribaltato tutto, perché adesso, come dire, ha strappato il velo proprio.
Sì, ora permettimi anche di essere un po' scettico su queste verità a 10 anni di distanza, a 10, quindi
è verità, ha detto quello che sapevamo tutti, sì, ma che non si poteva dire in sede giudizio.
Però, cioè,
ha detto che non è morto di sonno, diciamo così, ecco, tutti abbiamo visto le foto del cadavere, eccetera, eccetera.
Vorrei capire perché, cioè, queste resipiscenze, queste prese di coscienza,
un po' tardive,
mi stupisce il tempo, no? Perché voglio dire, gli elementi sono tutti lì, oggi come 10 anni fa, quindi perché ora che è successo?
Sono intervenute delle cose su cui noi non possiamo intervenire,
che non sappiamo.
Esatto.
Questo mi riferisco anche a MeToo, tanto per essere un po', per scontentare anche la parte femminile del nostro pubblico, cioè.
Perché non ci facciamo la prossima trasmissione sul Me Too?
Sì, io ti dico.
Proviamo
questo.
A invitare Anna Bervi, che è molto, molto interessante.
Io introduco. Io ogni lunedì, mercoledì e giovedì, io consegno la mia vita in mano alle studentesse. Perché vengono al ricevimento e io gli tiriamo aperta la porta, no, perché si vergognano, perché vogliono parlare delle loro cose, dei loro problemi, eccetera. C'è anche molto psychiatric help.
Non c'è dubbio, però guarda, credimi, porta aperta sempre.
E invece loro la chiudono e io so che in quel momento la mia vita può essere distrutta. Perché se lei dice
il professor Gozzini mi ha messo la mano addosso,
qualsiasi sia
finita
la verità, io sono finito.
ne parliamo la prossima volta, perché adesso sono le 9.29 e 24 secondi, per cui tra 30 secondi arriva il giornale radio di Popolare Network. Giovanni Cozzini torna venerdì prossimo. L'impegno è quello di fare una trasmissione su MeToo. Fabrizio ci ha mandato un messaggio in cui ha detto: per informazioni non si riesce a chiamare il numero di telefono.
Sì,
è così, c'è un problema tecnico. Scusateci, stiamo risolvendo il nostro problema.
Ci vediamo con noi la prossima settimana.
E stiamo insieme fino alle 10 con Todo Cambia.
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.